Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino. Non in diretta questa sera, ma in registrata da uno studio nei sotterranei di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic, puntata che vi annuncio potrebbe essere piena di incidenti, perché rispetto agli studi in cui vado in onda di solito qui i mezzi sono più ridotti, in particolare ho meno monitor e quindi riesco a gestirmi le cose in maniera molto molto meno rapida. Quest'oggi parleremo sostanzialmente solo di intelligenza artificiale, perché sono successe parecchie cose riguardanti proprio questo ambito e quello che andremo a fare è un po' un riassunto di quello che sta succedendo e di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi, anni. Nel frattempo io vi ricordo l'unico contatto che posso segnalarvi oggi per quanto riguarda la trasmissione, cioè doppio clic @radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, spunti, critiche, insomma un po' quello che vi pare. Ma andiamo subito a partire con questa carrellata sull'intelligenza artificiale. Allora, la notizia della settimana è quella dell'annuncio da parte di Nvidia di un nuovo super chip per computer. Si chiama RTX Spark. Allora, immagino che qualcuno abbia già intercettato la news qui e là. Nvidia naturalmente ha descritto il lancio di questo nuovo chip come qualcosa di terribilmente rivoluzionario. Vediamo di mettere un po' in ordine le cose e di capire veramente di cosa si tratta. Prima di tutto inquadriamo l'operazione dentro quello che è un tentativo di Nvidia, e non è il primo in realtà, di entrare nel mondo della produzione di chip per computer. Perché? Perché si tratta di un mercato che è stato sempre occupato sostanzialmente da Intel, AMD, in qualche misura ultimamente da Apple, e in cui Nvidia non è mai riuscita a entrare alla pari di questi concorrenti. Nvidia infatti si è sempre occupata di grafica, quindi di schede video sostanzialmente. Qual è la differenza fra il produrre dei chip per un computer o dei chip soltanto per la scheda video? Posso cercare di spiegarla in questo modo. L'architettura interna dei processori centrali, le cosiddette CPU, Central Processor Unit, sono molto specializzate, molto evolute. Ci sono all'interno di solito 4 core, nel caso di i processori per server ce ne possono essere anche di più, ma se rimaniamo nel nostro ambito, cioè i computer che noi compriamo e utilizziamo tutti i giorni, di solito hanno 4 core, potete immaginarli come degli operai molto specializzati. Invece il mondo delle schede video prevede l'utilizzo di un numero molto superiore di core, però molto più stupidi, cioè meno specializzati, sono molto bravi a fare operazioni semplici e permettono in questo modo di elaborare una grandissima quantità di dati, però senza troppe raffinatezze, mettiamola in questo modo. Il passaggio da un tipo di architettura all'altra non è semplicissimo. Che cosa è successo in questi anni? Che l'architettura delle GPU, quindi dei processori grafici, quelli in cui è specializzata Nvidia, hanno dimostrato di essere particolarmente prestanti nel momento in cui si usano sistemi di intelligenza artificiale, in particolare quando si fa la cosiddetta inferenza, cioè si va a utilizzare un modello di intelligenza artificiale per analizzare dei dati, per capirci quello che succede ogni volta che noi facciamo una domanda a ChatGPT, Claude, Gemini o simili. Allora, questo ha portato a un boom, e lo sappiamo, delle azioni di Nvidia, che ormai ha una capitalizzazione spaventosa, ha portato anche alla stessa società la possibilità di aprire tutta una serie di partnership con altre società. Adesso Nvidia sta cercando di sfruttare questo hype, questo entusiasmo nei confronti dell'intelligenza artificiale per fare il salto e quindi entrare nel mondo dei chip. Beh, la cosa però non è così semplice come sembra, perché ci sono un po' di considerazioni da fare su tutta questa strategia che è stata messa in campo con il lancio di RTX Spark. E cerchiamo di approfondirlo facendo un paio di ragionamenti su quello che sta succedendo, quello che è successo e quello che potrebbe succedere nel mondo del mercato dei PC. Allora, il mercato dei computer ha subito un certo calo negli ultimi anni per tutta una serie di motivi. Primo motivo, il fatto che quella grandissima corsa che si era vista nei primi anni 2000 all'aumento delle prestazioni dei PC sostanzialmente ha rallentato notevolmente. I motivi sono numerosi. Il primo è stata la crescita dei servizi cloud, quindi tutti quei servizi che in realtà non utilizzano il calcolo sul nostro computer, ma lo delegano a dei data center in remoto, con i quali noi siamo collegati via internet. Ecco, questo comporta il fatto che spesso e volentieri non serve avere un computer particolarmente potente anche per eseguire operazioni complesse. Uno dei soggetti che ha vissuto peggio tutto questo è stato Microsoft, che ultimamente ha cercato di promuovere i cosiddetti computer AI ready, cioè tutti i computer che avessero dei chip specializzati per l'intelligenza artificiale e che avrebbero dovuto quindi ingolosire un po' i potenziali acquirenti. Qual è il problema? Beh, intanto che non c'è ancora una situazione, e questo vale per tutto il ragionamento che stiamo facendo, in cui sia veramente utile avere un chip dedicato all'intelligenza artificiale sul computer. Questo perché tutti i servizi di intelligenza artificiale che ci sono oggi sono sul cloud, quindi non girano sul nostro computer. L'altro motivo è che naturalmente aggiungere qualcosa del genere costa, e le persone non sono così ben disposte a pagare di più un computer per avere delle funzionalità che non si sa esattamente a cosa serviranno. Ecco, questo ragionamento vale anche per il nuovo chip di Nvidia, anche perché secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un processore di fascia alta, quindi un processore con delle prestazioni piuttosto elevate e che quindi costerebbe anche parecchio. Le stime sono di computer dotati del nuovo processore RTX Spark che costerebbero tra i 2.000 e i 5.000 euro, quindi non proprio noccioline se consideriamo che ormai tutti siamo abituati a trovare dei buoni computer almeno a 800-900 euro. Insomma, si tratta probabilmente di una possibile rivoluzione a livello tecnologico, ma che dal punto di vista del mercato ha delle grandi incognite. Qual è la scommessa vera però di Nvidia e di Microsoft a questo punto, che si è legata ormai a filo doppio con l'azienda di Taipei, è quella che le cose possano cambiare molto rapidamente. E il tema non è tanto l'intelligenza artificiale come la conosciamo oggi, cioè i vari chatbot che rispondono alle nostre domande, generano dei documenti oppure generano delle immagini o dei filmati. Quello su cui contano tutti ormai i player tecnologici è che ci sia una sorta di rivoluzione utilizzando la cosiddetta agentic AI, cioè l'intelligenza artificiale agentica, che consiste in buona sostanza nel fatto che noi potremmo affidare qualsiasi tipo di operazione, ne abbiamo già parlato qui a doppio clic, a dei piccoli processi gestiti dall'intelligenza artificiale che fanno le operazioni più o meno noiose e ripetitive per conto nostro, che ne so, sistemare la posta, cancellare i file inutili, riordinare le cartelle, creare un software, creare un sito web, andare a fare uno script in qualsiasi linguaggio di programmazione. Insomma, l'idea è quella di un futuro prossimo in cui tutte queste cose vengono fatte automaticamente dall'intelligenza artificiale, e a quel punto sì che avere un processore con una specializzazione nella AI potrebbe avere un senso, anche perché, stando agli annunci di OpenAI, Anthropic, la stessa XAI, a un certo punto il metodo in cui noi usufruiamo dell'intelligenza artificiale potrebbe cambiare. Apro una piccola parentesi su questo. Per il momento stiamo utilizzando o servizi gratis oppure servizi con un abbonamento mensile. Un possibile futuro è quello in cui si potrebbe pagare l'intelligenza artificiale sostanzialmente a consumo, un po' come la bolletta della luce, la bolletta del gas o dell'acqua, a seconda del numero di token, cioè di pezzetti di elaborazione che noi consumiamo. Ecco, un passaggio di questo genere potrebbe veramente segnare l'altro fattore di cambiamento, e quindi rendere più conveniente ed economico andare a elaborare tutto all'interno del computer con un bel processore che sia in grado di fare tutto questo. Allora, che cosa è ancora problematico nello scenario che stiamo descrivendo? Il fatto che gli agenti AI sono ancora a un livello più o meno sperimentale. Allora, mettiamola così, vengono già implementati in molti ambiti, in particolare nel mondo cosiddetto mondo enterprise, cioè quello delle grandi e grandissime aziende. Però l'utilizzo di massa di questi agenti non è ancora a un livello sufficiente di affidabilità. Di continuo si leggono sul web notizie di, mettiamola così, incidenti, l'agent che ha cancellato tutta la posta elettronica quando non avrebbe dovuto farlo, l'agent che ha cancellato tutte le fotografie di un utente quando non avrebbe dovuto farlo. Ora provate a immaginarlo in un ambito lavorativo, questa cosa rischia di essere devastante. Ci sono un po' di progetti, e poi ne parleremo, che mirano a tenere sotto controllo tutto questo ambito, ma al momento le cose non funzionano proprio così bene. OpenClaw, che è uno dei progetti open source che permette di creare degli agenti, ammette per bocca dei suoi stessi sviluppatori che ci sono delle grosse problematiche, almeno a livello di gestione e soprattutto a livello di sicurezza. E anche la cronaca recente ne riporta alcune. Il pasticciaccio peggiore al momento l'ha fatto Meta. Allora, che cos'è successo? Beh, Meta ha un grossissimo problema nel gestirsi tutte le richieste degli utenti a cui vengono rubati oppure che hanno perso le credenziali di accesso per i loro account. Cosa hanno pensato di fare per risparmiare tempo? Beh, affidare il tutto a un servizio di intelligenza artificiale. Una buona idea? Non proprio, perché in pratica quello che è successo è che un gruppo di truffatori ha pensato bene di sfruttare questa possibilità. Provo a spiegare il contesto. Immaginate, c'è un sistema di intelligenza artificiale di Meta che fa da servizio di assistenza per chi ha perso l'accesso a il suo account di Instagram. Per poter fare questo, l'agente di intelligenza artificiale ha una serie di privilegi, cioè ha dei privilegi amministrativi che gli consentono di fare delle operazioni. Beh, dei cybercriminali hanno trovato il modo di utilizzare Meta AI, quindi il chatbot di Meta, per ingannare l'algoritmo e sostanzialmente aiutarli a rubare gli account. In pratica, quello che facevano, gli dicevano semplicemente, per favore, collega il mio nuovo indirizzo di posta elettronica al mio account. Questo è il mio username, e quindi mettevano il nome dell'account che volevano rubare. Ti manderò il codice, la mia email è questa. E in realtà mandavano l'email, la propria email. Per una serie di problemi legati a come era stata creata tutto questo pastrocchio dell'intelligenza artificiale per risparmiare tempo, il risultato era che l'algoritmo a quel punto inviava i dati di accesso alla nuova email senza utilizzare i sistemi di autenticazione a due fattori, che sono quelli che dovrebbero proteggere un account, anche se questi erano stati attivati. Allora Meta se ne è accorta dopo le prime segnalazioni, ma nel frattempo i cybercriminali sono riusciti a rubarsi un bel po' di account, fra l'altro account con numerosi follower. E questo è soltanto uno degli esempi di quello che può succedere nel momento in cui si cercano di automatizzare delle operazioni affidandoli alla Agentic AI. Ora, non è un caso però che a seguito della presentazione del nuovo chip di Nvidia, che punta tutto su un futuro in mano agli agenti di intelligenza artificiale, sia arrivata Microsoft a proporre qualcosa che dovrebbe permettere di tenerli sotto controllo. Allora, la novità prevista e annunciata da Microsoft si chiama MXC e l'acronimo sta per Microsoft Execution Containers, che sarebbe in buona sostanza quella che in gergo viene chiamata una sandbox. Spiegamola in questo modo: immaginate un ambiente completamente isolato, un po' come quegli spazi nelle aree giochi per i bambini con la sabbia, in cui possono giocare al loro interno, ma la sabbia non può finire fuori perché ci sono dei muretti. Qual è la logica? La logica è quella di creare un ambiente sicuro in cui far girare gli agenti AI, quindi un luogo in cui gli vengono dati tutta una serie di istruzioni riguardo quello che possono o non possono fare. E oggettivamente questo è un po' l'unico modo in cui è possibile pensare di utilizzare in maniera ampia l'agentic AI senza rischiare di fare danni, come abbiamo visto nel caso di Meta. Proviamo a immaginare, in questo caso si sarebbe potuto dire non consentire mai di accedere a un account di Instagram senza che sia arrivata l'autorizzazione tramite l'autenticazione multifattore. Allora, per il momento Microsoft propone questo tipo di strumento, questo tipo di soluzione, come uno strumento di sviluppo che è dedicato alle grandi aziende e ha dimostrato la validità del sistema facendo una demo live, quindi una dimostrazione in tempo reale, in cui hanno preso un agente creato con OpenClaw, che essendo un sistema open source è anche un po' uno di quelli più a rischio perché ha meno regole, mettiamola così, e gli hanno dato delle istruzioni potenzialmente dannose. Beh, nell'ambiente MXC non ha potuto fare nessun tipo di danno. Naturalmente Microsoft punta a integrare questo sistema con tutti i suoi servizi, quindi quelli di identificazione delle persone, di autorizzazione all'interno della rete aziendale, aumentando in questo modo i controlli. Ha già aperto una partnership con, guarda un po', Nvidia, guarda un po', OpenAI e altre società che si occupano di intelligenza artificiale anche in Cina, tra l'altro, e conta di poter fornire alle grandi aziende presto questo tipo di ambiente protetto. Ora, possiamo immaginare che in futuro tutto questo possa essere disponibile anche per gli utenti consumer, cioè quelli come noi che non sono grandi aziende, che non hanno magari delle attività particolarmente delicate ma vogliono utilizzare gli agenti. Quali sono i rischi in tutto questo? Beh, come al solito, il fatto che nel momento in cui si va a stabilire quali siano le regole per compiere determinate azioni, bisogna cercare di coprire tutti i possibili problemi, e questo è molto più facile a dirsi che a farsi. Quindi ci troveremo in un mondo probabilmente completamente diverso, in cui la capacità per garantire la sicurezza di questi strumenti terribilmente potenti sarà determinata dalla capacità di immaginare tutto quello che può andare storto. Vedremo come andranno le cose. Per adesso quello che è certo è che il mondo della sicurezza informatica, ma anche la stessa gestione delle architetture digitali, è destinata a cambiare radicalmente nei prossimi anni. È arrivato il momento di un primo brano, ma per me è anche il momento per prendere qualche minuto per ricordare Carola Frediani. Carola era una collega, un'amica, e abbiamo avuto occasione di lavorare insieme, purtroppo per troppo poco tempo, ma Carola soprattutto per chi fa il lavoro che faccio io, cioè il giornalismo in un settore come quello della nuova tecnologia, del mondo di internet, dell'intelligenza artificiale. È sempre stato un esempio, perché è stata la prima che ha insegnato che questo lavoro si può fare sia attraverso la divulgazione, ma con un taglio rivolto anche alla geopolitica, all'impatto sul sociale e dei diritti umani. Nel corso della sua carriera ha collaborato, oltre che con tutte le testate più importanti a livello nazionale e internazionale, con Amnesty International e Human Rights Watch, dando il suo contributo per le campagne di queste associazioni. Ciao Carola, è stato davvero un onore. Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Ooh.
if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tut, 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 tut. What if you did? What if you walk? What if you tried to get on? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Maybe you did, maybe you walked, maybe you rock around the clock. Tut, 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 tut. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I drive.
Come anticipato, continuiamo a parlare di intelligenza artificiale e adesso lo facciamo sotto una prospettiva un po' diversa, ovvero la prospettiva di chi si sta opponendo allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Come abbiamo visto, sta vivendo un momento di passaggio abbastanza importante. Allora, per farlo, seguiamo come scaletta una piccola inchiesta scritta dal sottoscritto e da Marta Abba. Buonasera Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, io spiego un attimo il senso. A un certo punto abbiamo deciso di andare a monitorare un po' il mondo dell'opposizione all'intelligenza artificiale per capire come fosse strutturata, quali fossero le motivazioni, quali fossero anche i soggetti più importanti che si muovono in questo ambito. Ne abbiamo trovati un po', l'abbiamo raccontato in un articolo su Wired e andiamo a riassumerlo con il seguente metodo buffo, in cui a questo giro non ci sarai tu a raccontare qualcosa, ma raccontiamo a pezzi tutte e due, direi parti tu.
Sì, dunque io parto con Posei, cioè praticamente questo movimento che è nato nei Paesi Bassi e che cosa propone? Cioè, perché adesso piccolo premessa, la cosa che a me ha incuriosito molto di questa esplorazione nei movimenti anti-AI è che ognuno ha la sua versione, la sua richiesta, il suo modo di appunto opporsi. Quindi all'interno c'è anche movimento e disquisizione quale sia il metodo migliore. E in questo caso si propone una grande pausa. Quindi aspettiamo un attimo, cioè, quindi non magari sì, magari no, per il momento fermiamoci e finché non riusciamo a regolarlo bene e a capire bene cosa sta succedendo, pause, proprio come quando, no, dobbiamo andare a prendere il bicchiere d'acqua mentre stiamo guardando un film.
Sì.
E quindi insomma questo è un po', mi è venuto in mente quello, e appunto perché il loro timore maggiore è che sfugga dal controllo, come se non l'avesse già fatto, lo sviluppo di queste tecnologie. Quindi questa è, diciamo, è la teoria di pause.
Sì, anche perché il tutto si inserisce, ora ogni tanto noi tendiamo a darlo per scontato, con il timore che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale possa portare alla cosiddetta intelligenza artificiale generale, che nell'immaginario collettivo la possiamo paragonare, che ne so, a Skynet di Terminator, cioè quella grande intelligenza artificiale che potrebbe porre fine all'umanità.
Esatto, infatti l'altro movimento che mi fa ridere perché è un po' in combo, non so se si siano messi d'accordo, è stop AI, cioè quindi uno pause, l'altro stop, e quindi questo invece è proprio no, fermi tutti, basta, fermiamo, blocchiamolo per sempre. E qui appunto, diciamo, questo gruppo al contrario non è Made in Europe, ma nasce nella Bay Area californiana e vuole proprio, e soprattutto spinto dalla paura dell'intelligenza artificiale generale, che appunto potrebbe davvero superare le capacità cognitive delle essere umane, quindi ovviamente prendere insomma il potere. E diciamo l'estremismo, questo pensiero si traduce anche nelle loro modalità di esprimere insomma la loro posizione, con anche sit-in davanti agli uffici di OpenAI, blocchi stradali, scioperi della fame, quindi rispetto ad altri che appunto racconterai poi anche tu, ha una modalità molto appunto molto insomma forte e molto dimostrativa rispetto alla sua posizione.
Sì, diciamo una cosa più da movimenti in piazza e da conflitto puro e duro, mettiamola così.
Esatto, esatto, sì. Sicuramente folcloristica, insomma, anche delle immagini interessanti.
Sì, il che è in completa antitesi invece con un'altra realtà che è Control AI, quella in cui mi sono imbattuto io, che è molto attiva invece nel Regno Unito e che fa leva invece sulle tecniche di lobbying. In pratica Control AI, se la si va a guardare, è strutturata più o meno come una SPA, perché ha un amministratore delegato, fra l'altro italiano, con un curriculum veramente di tutto rispetto, Andrea Miotti, perché passa dai master alla London School of Economics and Political Science per impieghi alle Nazioni Unite, e Control AI invece è un'associazione che punta tutto su andare a parlare con i parlamentari del Regno Unito o dell'Unione Europea. Ma la cosa molto interessante è che, andando a scavare un po' all'interno di quella che è la sua struttura, ci sono i fondatori di una società che si chiama Conjecture, che in pratica ormai ha chiuso i battenti, però era stata aperta con l'idea di sviluppare un'intelligenza artificiale diversa. Insomma, quello che dicevano in Conjecture è: la via che è stata inaugurata da OpenAI, Anthropic, XAI, eccetera, 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 è completamente sbagliata, perché si basa esclusivamente sui sistemi di linguaggio, mentre l'unico modo per creare un'intelligenza artificiale sicura è quello di ricreare veramente i passaggi mentali delle persone. Tecnologia che però in alcuni anni di attività non sono riusciti a sviluppare nemmeno a livello embrionale, e quindi niente, Conjecture ha chiuso i battenti e ora è rimasta soltanto Control AI, quindi questa associazione che richiede sostanzialmente un intervento da parte dei governi e delle istituzioni per controllare l'intelligenza artificiale. Marta, chiudiamo con Evitable?
Evitable, esatto. Allora, Evitable è un movimento che nasce da, più del mondo di vista dal mondo accademico, quindi insomma c'è proprio un approccio molto di studio. E cioè, il fondatore David Scott Kruger, che è un professore associato insomma, di un'università di Montreal, e ha diciamo, diverse poi amicizie e contatti all'interno appunto dell'ambiente accademico, ha lavorato in ambienti collegati a DeepMind, quindi insomma ha tutta una struttura differente. E cosa sostengono? Sostengono che l'AI non sia inevitabile, proprio dal nome Evitable, quindi potremmo evitarla, e neanche neutrale, ma è una scelta politica ed economica, e quindi bisogna assolutamente insomma stare in allerta e guardarla non tanto come una tecnologia, ma quanto proprio una posizione politica e anche geopolitica, oserei dire. E la cosa interessante di questo movimento, insomma, le cose sono due a mio parere, cioè sia che hanno finanziato anche da imprenditori miliardari della Silicon Valley, quindi insomma ha raccolto consenso anche all'interno degli imprenditori che magari sono impegnati su questa tecnologia, e poi che diciamo ha fatto amicizia e ha iniziato a collaborare anche con i movimenti si oppongono alla creazione di data center in America, che come sappiamo sono più sviluppati e sono più insomma sono arrivati prima rispetto ai rumors e ai movimenti che ci sono oggi in Italia. Loro sono proprio molto più organizzati, c'è una vera e propria Coalition for Responsible Data Center Development, e hanno iniziato a collaborare insieme per unire un po' l'opposizione alla tecnologia con l'opposizione alla realizzazione di infrastrutture che sono ovviamente di supporto a questa tecnologia.
Beh, è un bel quadro, vedremo chi prevarrà fra questi, perché fra l'altro sono, alcuni collaborano, altri sono un po' alternativi tra di loro, non sempre si amano, hanno visioni diverse. Senti Marta, non ci annoiamo mai noi.
No, assolutamente, anzi non vedo l'ora di vedere cosa spunta fuori da questa disquisizione.
Grazie mille Marta Babbo, buona serata.
Grazie mille, ciao a tutti. And hold on to the dream.
Il collegamento tra l'attualità e questi movimenti che lottano per controllare, sospendere, limitare, contrastare addirittura l'intelligenza artificiale è rappresentato da un ordine esecutivo che è stato firmato da Trump proprio ieri, martedì. Che cos'è quest'ordine esecutivo? Si tratta di una sorta di leggina che regola il modo in cui devono essere introdotti gli strumenti di intelligenza artificiale. Facciamo un piccolo passo indietro che è legato a Claude Mythos Preview, ne abbiamo già parlato qui. A doppio clic, il modello sviluppato da Anthropic che è specializzato nel trovare falle di sicurezza all'interno dei software. Allora, questa cosa ha preoccupato tantissimo l'opinione pubblica in tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, e quindi l'amministrazione Trump ha deciso di varare questa norma per cercare di mettere un po' di regole nell'utilizzo di questi strumenti. Allora, ricordiamo che in un primo momento Anthropic ha limitato l'accesso a questo strumento soltanto a una cinquantina di aziende del mondo della tecnologia e della cyber security attraverso un progetto che si chiama Glasswing, ma presto dovrebbe essere rilasciata una versione commerciale di tutto questo. Ora, che cosa ha buttato fuori Donald Trump? Intanto ci sono state due versioni di questo documento, di questa legge. La prima versione però è stata scartata dallo stesso presidente degli Stati Uniti perché aveva paura che fosse troppo restrittiva e che quindi potesse rappresentare un freno allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Sappiamo che Donald Trump, come molti dei esponenti del mondo tecnologico di destra negli Stati Uniti, sono convinti che la battaglia sull'intelligenza artificiale e quantum computing sarà quello che determinerà l'egemonia sul pianeta, e quindi Trump vuole controllare sì l'intelligenza artificiale, ma nella sua ottica non legare troppo le mani alle aziende per fare in modo che vadano avanti con lo sviluppo. Allora, intanto questa sorta di ordine esecutivo in realtà presuppone la volontarietà, cioè le aziende possono scegliere se aderire o meno a il modello che viene proposto dalla Casa Bianca. Però, parlando dell'amministrazione Trump, ricordiamo che il concetto di volontarietà è qualcosa sempre di molto molto relativo, perché ha dimostrato più volte di non farsi troppi problemi a punire chi non si comporta come vuole lui. E in buona sostanza quello che dovrebbero fare tutte le aziende specializzate nel mondo dell'intelligenza artificiale è consentire all'amministrazione statunitense di visionare i nuovi modelli di intelligenza artificiale 30 giorni prima del loro rilascio. Per capirci, nella prima bozza dell'ordine si parlava di 90 giorni, ma Donald Trump l'ha considerato eccessivo, anche pare dopo una serie di pressioni esercitate da alcuni dei protagonisti del settore come Sam Altman e Mark Zuckerberg. In particolare, però, questi controlli sarebbero demandati al Dipartimento della Homeland Security, quindi sostanzialmente la difesa, e alla National Security Agency, la NSA. E questo, anche se non sono ancora usciti commenti in questo senso, ma credo che arriveranno, perlomeno a me preoccupa un pochino. Perché? Perché l'impressione è che gli Stati Uniti stiano cercando di replicare quello che ha fatto recentemente la Cina, cioè mettere tutta la parte, o meglio, mettere un cappello governativo su tutta la gestione della cyber security, che non ha tanto uno scopo difensivo quanto uno scopo offensivo, cioè riuscire a mettere le mani su quelli che sono i sistemi di attacco, le vulnerabilità che possono essere sfruttate prima degli altri, per poterle sfruttare senza che ci siano delle difese pronte. Vedremo come si svilupperà tutto questo, però diciamo che le premesse non è che siano proprio fantastiche. Rimaniamo in ambito cyber security e intelligenza artificiale, perché da Push Security arriva una notizia di una tecnica di attacco che sfrutta proprio le piattaforme dei chatbot. Che cos'è successo? Beh, si tratta di una campagna di attacchi a suo modo abbastanza geniale. Allora, mettiamola così, è pieno di cybercriminali che cercano di farci scaricare delle applicazioni che in realtà contengono dei malware. Di solito però, quando ci mandano l'email di phishing in cui dicono «Ehi, guarda, scarica questa applicazione», oppure quando inseriscono delle pubblicità in giro per il web in cui promuovono delle applicazioni magari ben conosciute, poi che poi conducono in realtà a dei siti che sono malevoli, beh, ci sono parecchi modi per accorgersene. Uno dei metodi principali è quello di controllare naturalmente l'indirizzo internet a cui ci stiamo collegando. Se pensiamo di scaricare, che ne so, Adobe Acrobat, beh, ci aspetteremmo che il nome del sito sia quello di Adobe. Beh, se non lo è, Naturalmente ci insospettiamo e non lo scarichiamo. Che cosa hanno fatto questi geniacci sono stati individuati da alcune società di cyber security? Beh, hanno utilizzato ChatGPT per creare una trappola in modo da indurre delle persone che vogliono scaricare l'applicazione di ChatGPT a scaricare invece dei software che rubano loro i dati. E come hanno fatto? Beh, in maniera abbastanza semplice, utilizzando la condivisione delle ricerche su ChatGPT. Allora, la faccio tutta in ordine. Utilizzando ChatGPT noi possiamo fare delle domande, delle ricerche, fare delle richieste al chatbot e poi condividerle. Se le condividiamo in quel modo, si crea un link interno al dominio ChatGPT, quindi un indirizzo internet che sembra assolutamente affidabile, in cui chiunque può andare a vedere la nostra ricerca. Ma se noi, al posto di fare la ricerca, chiediamo al chatbot di generare un sito web, le persone, quando vanno a quel link, si trovano davanti il sito web. E nel caso specifico, quello che hanno fatto loro è stato creare un sito web falso, nel quale c'era scritto semplicemente: abbiamo dei problemi di elevato traffico in questo momento, clicca qui per scaricare l'applicazione e utilizzarla in locale. Naturalmente, quando si andava a scaricare l'applicazione, non si scaricava ChatGPT, bensì un simpatico malware che permetteva di rubare le password, le credenziali d'accesso a vari servizi, insomma un po' tutto quello che potete immaginare. E in questo modo sono riusciti a diffondere in maniera considerevole il malware. Non si sa bene come possa a questo punto OpenAI arginare il problema, anche perché tutte le possibili varianti a questo tipo di attacco sono inimmaginabili. Basta modificare pochissimo, spesso e volentieri, per riuscire ad aggirare tutte le regole che vengono inserite nel chatbot. Quindi, insomma, occhio se vedete un link che punta a chatgpt.com, perché potrebbe non essere quello che pensate. C'è però un'altra notizia che riguarda sempre intelligenza artificiale e security. In questo caso parliamo più propriamente di privacy, e in particolare parliamo di una tecnica che è stata battezzata col nome di FROST, Fingerprinting Remotely Using OPFS Based SSD Timing. Cosa terribilmente complicata a raccontarla così, ma è una ricerca che è stata fatta da alcuni studiosi dell'Università di Graz in Austria, e che riguarda la possibilità di scoprire quali siti web stia visitando attualmente un utente e quali applicazioni stia usando, analizzando in qualche modo l'attività del suo hard disk, in particolare degli SSD, cioè gli hard disk a stato solido, quelli che vengono utilizzati normalmente ormai sui portatili, ma anche sui computer desktop, cioè quelli più performanti e che non hanno il braccettino, per capirci, non hanno parti in movimento. Come funziona questo sistema? Beh, in pratica, per poter spiare in questo modo un utente bisogna essere i responsabili di un sito web. A quel punto è possibile caricare su il computer del visitatore quello che viene chiamato OPFS, appunto, Origin Private File System. In pratica si tratta di uno spazio su disco che viene occupato per sviluppare, per eseguire una certa attività. È qualcosa che è necessario dal punto di vista tecnico nel momento in cui si vogliono offrire delle funzionalità da parte del sito. Beh, quello che hanno scoperto i ricercatori è che, analizzando quel file, è possibile capire come vengono scambiati i dati dall'hard disk del computer, e usando un large language model, cioè un sistema di intelligenza artificiale, questi piccoli indizi permettono di dedurre quali siano gli altri siti web che l'utente sta visitando in quel particolare momento, addirittura su un altro browser, quindi su un altro software per navigare su internet, e anche capire quali siano le applicazioni che ha attive al momento sul computer. A giudizio dei ricercatori potrebbe essere qualcosa che viene già utilizzato per tracciare gli utenti, naturalmente a scopo pubblicitario. Allora, a spanne è il momento di un altro brano. Oggi non so perché ho pescato questo, che è di una cantante, Willis, che era molto attiva nel primo decennio del 2000, che poi è un po' sparita. Ha pubblicato qualche singolo qua e là, ma boh, che non mi hanno entusiasmato particolarmente. Questa è Hell Money O, che era il titolo di punta di Uncle Treacle.
Need a car, need a plane, need a river, need a train, need a monkey out of space, need an hour without a face, a wide open space, I need to run and never race, I need a two-ton test, I need to make a lot of mess, I need to buy money, sell money, hell money, swell money, buy money, sell money, hell money, yo, buy money, sell money, hell money, swell money. Teeth, I need to eat a lot of meat. I need a psycho chat. I need a monkey on my back. Jelly mold. Need a cure for getting old. I need a TV screen. Teenage lover on his name. Buy money, sell money, hell money, swell money. Buy money, sell money, hell money. Oh. Buy money, sell money, hell money, swell money. Buy money, sell money. On a log, I need a big brown bear. I need to straighten curly hair. High heel shoes, need to make it on the news. I need a Vuitton case. I need a camera in my face. Buy money, sell money, hell money, swell money. Buy money, sell money, hell money. Oh, buy money, sell money.
Un orario che posso presumere sia intorno alle 10:20, visto che sono in registrata e devo andare in una proiezione. Abbiamo ancora qualche minuto per andare a toccare alcune delle notizie su il tema intelligenza artificiale, e in particolare ce ne sono un paio piuttosto interessanti. Una è un aggiornamento. Avevo parlato settimana scorsa o due settimane fa, ora la mia memoria a medio termine evidentemente mi sta abbandonando, il tema di Meta, che ha avviato un programma che utilizza l'intelligenza artificiale per fare in modo che questa si addestri sulla base dell'utilizzo che fanno di mouse, tastiera e strumenti i suoi dipendenti. Una cosa piuttosto paradossale che ha suscitato polemiche, perché in pratica stiamo parlando di impiegati di Meta che stanno addestrando il loro potenziale sostituto, quindi di chi prenderà il loro posto lasciandoli senza lavoro, ma le cose adesso sono diventate un po' più complicate. Perché? Perché quando hanno cominciato a arrivare le comunicazioni ai vari dipendenti sull'utilizzo di questo strumento, è emerso come in realtà gli strumenti di intelligenza artificiale abbiano accesso anche ai messaggi. E a questo punto si apre un problema gigantesco. Perché? Perché negli Stati Uniti è legale fare una cosa del genere, cioè controllare i messaggi degli utenti se li si è avvisati, ma in Europa no. E quindi la domanda che è stata subito fatta è stata soprattutto da i giornalisti di Reuters, che hanno cominciato ad approfondire la questione, è stata: ma se arriva un messaggio da un lavoratore di Meta che lavora in Europa e che quindi è soggetto e protetto dal GDPR, il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, cosa succede? L'algoritmo di intelligenza artificiale lo legge o no? Beh, le risposte di Meta sono state un po' vaghe ed evasive, hanno assicurato di rispettare il GDPR, però da quanto si può capire dal funzionamento di questo sistema, insomma, ci sono un po' di dubbi e quindi è probabile che la cosa verrà approfondita, anche perché su questa questione si è scatenata NOIB, None of Your Business, una delle associazioni che si occupa di diritti digitali nel nostro paese e che ha già messo a segno parecchie azioni da questo punto di vista. Quello che succede invece in Italia è un avviso che è partito dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di Mindoor. Che cos'è Mindoor? Si tratta di una startup italiana che ha sviluppato un plugin, quindi un modulo aggiuntivo, chiamiamolo così, che può essere utilizzato su Slack e Teams, quindi stiamo parlando di due sistemi di comunicazione che vengono spesso utilizzati in azienda e che dovrebbe individuare il livello di stress dei dipendenti analizzando il linguaggio che viene utilizzato nelle chat. Per farla breve, se uno è tutto carino, gattini, fiori e dolcetti, vuol dire che sta molto bene; se invece comincia a mandare quel paese i suoi colleghi, vuol dire che forse è un po' stressato. Ora, in realtà Mindoor garantisce che non è possibile risalire all'identità delle persone di cui vengono analizzate le conversazioni, e quindi l'avviso del garante è: state all'occhio perché vi teniamo sotto controllo. Io francamente però quello che non capisco è a che diavolo serva conoscere il livello di stress dei lavoratori a livello generale, nel senso che se io ho 2000 lavoratori, a meno che non siano tutti stressati, allora a un certo punto penso che comincino a suonare delle sirene e si accendano delle luci rosse, perché si rischia che la gente cominci a fare un Royal Rumble menandosi nella sala mensa. La cosa utile di una cosa del genere sarebbe capire se qualcuno in particolare è stressato, però forse farebbe prima semplicemente a dirlo al suo capo. Il tempo a nostra disposizione è finito, io vi lascio con la programmazione di Radio Popolare e l'appuntamento con Doppio Click è per settimana prossima, sempre di mercoledì, sempre alle 21.30. Ciao!
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy.
lifeless. To those the definition for what life is, priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one go.
Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long, the future.